Allora, intanto buon pomeriggio. Ecco, noi ripartiamo dal discorso di questa mattina, che vi abbiamo chiesto di scegliere un'immagine che corrispondeva alla vostra idea di giustizia. Adesso non vi chiediamo se avete cambiato idea e cambiato immagine, ma probabilmente qualcuno l'ha anche cambiata, insomma. Dopo le relazioni di questa mattina, qualcosa si è mosso, no? Noi siamo qui, siamo di questa associazione che si occupa di bambini e ragazzi fino ai 18 anni, e quindi vi portiamo lo sguardo degli adolescenti. Allora, quasi nessuno di voi ha scelto il semaforo. Il semaforo invece è un simbolo che è molto scelto. Più sono piccoli e più lo scelgono, perché dà molta sicurezza. Col rosso è una roba che non si fa, col verde si fa, col giallo vabbè non si capisce bene, ma comunque c'è bisogno, no, di questa sicurezza. Un'altra immagine scelta dagli adolescenti, però soprattutto dopo che fanno il percorso con noi, è il tavolo. È il tavolo perché è un posto dove si può incontrarsi e soprattutto piace, non tanto per l'altra immagine in cui ci sono delle persone che parlano, ma perché ci sono diversi colori che rappresentano i diversi punti di vista e che si incastrano per riuscire a capire effettivamente che cos'è la giustizia, e c'è bisogno dei vari punti di vista. Quasi nessuno sceglie il labirinto perché non ne ha una grande percezione, mentre noi adulti sappiamo che se si entra, no, nelle maglie della giustizia, poi dopo noi non siamo incapaci di uscirne, abbiamo bisogno di un supporto. E poi ci sono le due immagini, beh, la rotonda è stata scelta dai più grandi, erano una formazione, era stata scelta perché è un posto dove io posso girare e se però sbaglio strada posso ritornare indietro e poi invoco quella giusta. Quindi l'idea che nei nostri percorsi di vita possiamo avere anche dei momenti di disorientamento, ma poi a forza di girare, ecco, troviamo l'uscita giusta. Naturalmente l'immagine tradizionale è anche tanto scelta, perché vedono alla televisione forum o queste robe qui sulla giustizia che c'è la bilancia, ma ne hanno un significato totalmente diverso. Quella bilancia lì non è da una parte il male che hai fatto e dall'altra la pena. Tutti dicono la parte buona e la parte cattiva, e la bilanciamo, e vediamo il senso che ce la facciamo a salvare, no? È un pochino più forte la parte buona. E sulla spada sì, hanno l'idea della punizione, in realtà la spada in questa immagine rappresenta la separazione. Chi ha commesso il male sta lontano dalla società, sta nelle carceri, che sono tutte comunque lontano, distanti dalla città. Qualcuno sceglie il logo della Corte Costituzionale dando questo significato proprio di protezione. Non percepiscono tanto la diversità, bianchi, neri, uomini e donne, le sagome che sono sotto, ma l'idea che le leggi ci proteggono, ci stanno, ci fanno da albero che ci copre. Prima di parlarvi del progetto, vi facciamo vedere un video che Francesca vi presenta in modo, e poi entriamo per raccontarvi nel concreto che cosa fa.
Ecco, io ho chiuso, quindi adesso...
Mi sentite?
Tipo gelato.
Allora, vi facciamo vedere questo filmato in cui in 9 minuti esatti vi viene raccontato come funziona un percorso di giustizia riparativa. C'è sembrato un modo più semplice per arrivare a tutti e non annoiarvi. Una precisazione prima che lo vediate: il filmato è del 2017 e ancora valido, soprattutto i valori che porta e le motivazioni che porta. E alcune delle persone che vengono intervistate non ricoprono più il ruolo che ricoprivano nel 2017. Alcuni sono andati in pensione, in particolare la procuratrice dei minori di Torino non è più la dottoressa Baldelli, ma è la dottoressa Bezzù.
Allora, qui nel video c'è, diciamo, la base di tutto, noi lo spieghiamo solo e poi vi raccontiamo anche qualche nostra, qualche racconto di questi ragazzi, perché è proprio quello. Qualcuno durante il pranzo parlando che diceva, ma è fattibile questa cosa? Allora, procediamo per ordine. Dunque, questo progetto nasce più di dieci anni fa, per volere appunto della allora procuratrice del Tribunale dei Minorenni, che era Anna Maria Baldelli, insieme al nucleo di prossimità, i vigili del Comune di Torino. L'ultimo piano era dedicato al nucleo di prossimità, che prima di questo progetto si occupava di liti di condominio, di conflitti tra persone, e però il personale si è formato proprio su questo tipo di lavoro e hanno cominciato a collaborare, e poi per motivi vari sono arrivati alla SAI, anche di conoscenza, eccetera, e quindi il cerchio si è chiuso. Praticamente la procura decideva per quali ragazzi era possibile fare questo percorso, e poi vi spiegherò anche un po' le condizioni, no? Anche se per la Baldelli tutti i ragazzi minori avrebbero dovuto fare questo percorso. Consegnava, diciamo, il fascicolo al nucleo di prossimità, che provvedeva all'indagine, va nelle classi, cerca di capire cosa è successo, parla con i ragazzi, parla con la vittima e inquadra il problema. A quel punto lì poi li presenta all'associazione e il gruppetto, insomma, che viene presentato, viene accolto dall'associazione spiegando quale sarebbe stato il percorso, e comincia praticamente l'attività di, non la chiamiamo più giustizia riparativa per una questione di termini rispetto alla legge, no? Li chiamiamo percorsi di riparazione, ma il senso è quello di un percorso educativo, perché pensiamo a un ragazzo che commette un reato. Parliamo di cyberbullismo, perché è uno di quelli più praticati ormai, perché è molto facile, no? Ricavare una foto e scrivere degli insulti e dopodiché diffonderla. Se facesse il percorso tradizionale, praticamente o la cosa verrebbe archiviata per immaturità, oppure se si arriva a un vero e proprio udienza preliminare, ci si prende una bella lavata di capo, si paga un avvocato, perché non ci si può presentare in tribunale senza un avvocato, e poi tutto lascia il tempo che trova, perché comunque, ragazzo, questa cosa sì, ma mi scivola addosso, soprattutto immaginiamo a quello che può essere un ragazzo di 14-15 anni. Qui avete visto un ragazzo relativamente grande, che aveva forse commesso, ma aveva già più, adesso nel momento del video, più di 18 anni. Adesso noi abbiamo tutti 14 anni e si sta lavorando per i piccoli, perché l'età si è abbassata tantissimo. Già nelle elementari abbiamo situazioni di prevaricazione. Quindi, una volta invece da noi, che cosa fanno? Vengono e devono riparare a quello che è successo. In che modo riparano? Perché quando, cioè, se le tue relazioni con i compagni, con gli insegnanti, con gli adulti a volte, sono state di violenza, di prevaricazione, di prepotenza, adesso tu ti occuperai di un ragazzo più piccolo di te che ha bisogno di te. E allora, se ha bisogno di te, tu ti devi attivare, perché ti cercherà, ti aspetterà tutti i mercoledì che tu devi andare, e non potrai dire no, oggi non posso andare, perché il bambino ti aspetta. I bambini sono furbissimi, e quindi quando arriva il fratellino maggiore che gli spiega i compiti, se lo abbracciano, lo fanno sentire la persona più importante di questo mondo, e quindi nascono, ecco, dei meccanismi per cui il ragazzo scopre, prima di tutto, che facendo delle cose positive è più contento ancora di fare quelle che ha fatto, che l'hanno portato da noi. E quindi si attivano delle cose. Il nostro non si può chiamare un percorso di mediazione, perché la mediazione è una cosa diversa, ma molti dei ragazzi che vengono da noi hanno delle capacità di verbalizzazione molto basse, a volte anche di scolarizzazione, ma aiutare un bambino di prima elementare a fare qualcosa spesso li attiva, no? E l'azione muove delle emozioni positive per cui si sentono di essere importanti, di essere riconosciuti. Oggi si è parlato tantissimo di riconoscimento e non sono più riconosciuto perché sono il bullo della situazione e perché mi faccio vedere e gli altri hanno paura di me. Sono riconosciuto perché sto facendo una cosa positiva. Infatti, dicevamo, insomma, l'importante è riuscire ad agganciare il ragazzo anche per le sue capacità. Se ha delle capacità, vengono in qualche modo valorizzate, perché in questo modo si scopre e si fa emergere la parte buona. Noi lo diciamo fino allo sfinimento, il venire qui da noi non è una punizione. Tu non devi venire qui per fare tot ore e quando hai finito sei libero e non ci devi più pensare. Tu vieni qui per hai un'occasione per dimostrare le cose belle che hai dentro, la bella persona che sei. Questo lo diciamo a tutti e certo qualcuno se lo vive, cioè non parliamo del paradiso terrestre, parliamo semplicemente qualcuno se lo vive, magari con pesantezza, eccetera. Però pian pianino, e questo è importante, se il tempo è sufficientemente lungo per stare con noi, sviluppa questo attaccamento a quello che è le cose che sta facendo e quindi cresce, ma non cresce da solo. Che cosa abbiamo? Io l'ho cominciato 12 anni fa, un po' per caso, sono andata in Nazari che già conoscevo, avevo finito i miei 40 anni di insegnamento e sono andata da loro e ho detto: fatemi fare qualcosa, però non fatemi fare i compiti, perché non ce l'avrei più fatta, insomma, uscire dalla fabbrica e mettersi. E allora loro te la togliamo noi, per i tuoi denti. E sono entrata in questo progetto. Sono entrata praticamente da sola, ma poi i numeri sono stati talmente alti che siamo diventati un'equipe. Nel giro di pochi anni c'è stato bisogno di altre persone, perché questi ragazzi, anche se già l'ambiente, come vi ho spiegato, l'esperienza della cura è molto positiva, ma hanno anche bisogno di un tutor che li segua e li accompagni, perché attraverso lo sguardo del tutor c'è anche lo spazio di avere un po' di ascolto. Perché le prime volte che andavo in giro a parlare di queste cose dicevano: eh sì sì, però non ci si occupa abbastanza delle vittime. Ma queste sono vittime, questi qui sono ragazzi, non sono i delinquenti, lo diceva anche la Vandelli all'inizio, non sono dei delinquenti, sono dei ragazzi che nel loro pensiero hanno pensato di essere più visti. Le storie di ognuno di loro sono le storie più diverse, i motivi per cui vengono da noi e le cause che stanno dietro sono diversissime, non stiamo a raccontare. Ma alcuni di loro sono ragazzi che non si sono mai sentiti guardati e quindi trovano qualche possibilità di essere percepiti, ecco, come persona. Quindi mi sono segnata alcune cose che non volevo dimenticare. Allora, i tre passaggi, l'inizio, il fatto, l'indagine, il percorso, l'ultimo è la riconciliazione. Al termine di questo percorso c'è il tavolo di riconciliazione, lo diceva Fabrizio nel video, in cui vengono chiamati tutti i ragazzi, i genitori, se una cosa è successa a scuola anche gli insegnanti e la parte offesa, che può essere il compagno, che può essere chi insomma in qualche modo è stato offeso. E infatti adesso Francesca vi racconterà un po' alcuni fatti e poi casomai proseguiamo nel racconto.
Allora, vi racconto alcuni casi che abbiamo seguito. Uno degli ultimi sono sei ragazzi di una scuola superiore, una seconda superiore, che hanno preso in mira una loro insegnante, giovane, piuttosto disponibile nei loro confronti, e loro hanno deciso di farle passare le lezioni in maniera alternativa, diciamo, per cui lei non riusciva neanche a fare lezione, ma hanno fatto di tutto di più. Tant'è che si sono presi una denuncia per interruzione di pubblico servizio, cosa che non avevamo mai collezionato finora nella nostra storia. E questi ragazzi sono stati iscritti in un nostro centro estivo, suddivisi su varie fasce di età e in giorni diversi, e hanno fatto un percorso con i ragazzini. Devo dire che insieme a questo li abbiamo portati ogni 15 giorni facendo dei ricerche su cosa hanno fatto. All'inizio la domanda ricorrente di alcuni di questi è stata: ma se l'insegnante non è capace di tenere l'educazione e tenere in ordine la classe, a noi, cioè noi ci dobbiamo fare, lei che dovrebbe andare a fare un corso apposta. Cioè, la domanda è non consapevolezza di cosa si fa e di come bisognerebbe comportarsi nel modo di vivere, insomma. Per cui su questo si è lavorato molto. Abbiamo avuto le situazioni diverse delle stesse persone. Una ragazza in particolare ha detto: mettetemi a fare qualunque cosa, ma non per bambini piccoli perché non li sopporto. Questa frase l'ha ripetuta tre volte nel giro di mezz'ora. È quella che dal primo giorno ha iniziato a seguire i bambini e a saltare il pranzo per stare con loro. E la fine gli ha detto: perché mi tutto questo? Non lo so, però io mi trovo bene e sono contenta di essere qui. E qui ci sono questi cambiamenti e anche una presa di coscienza di là di che hanno combinato la composizione di questi ragazzi che sarà tra 10 giorni. È anche un modo diverso di porsi con le altre persone e rendersi conto che si può anche essere utili oltre che fare il curvetto a scuola, in questo caso perché erano in 6, per cui sono riusciti a creare tutto questo problema perché erano in 6 d'accordo per fare questa cosa. Un'altra situazione che abbiamo seguito sono 3 ragazzi che sono da scuola. Uno di questi aveva, come si dice, l'accendino facile, cioè accendeva spesso l'accendino e cercava di dare fuoco a quello che incontrava. Una delle volte dà fuoco della roba che era fuori dai cassonetti. Diciamo solo una vuole perché probabilmente non l'ha fatto neanche consapevole di cosa sarebbe successo. Ha preso fuoco tutto. Si è alzata una splendida colonna di fumo sopra i cassonetti e non hanno neanche pensato di avvisare qualcuno, ma si sono allontanati di un isolato per vedere cosa succedeva. La sfortuna vuole che sui cassonetti ci fosse una splendida telecamera che li ha ripresi. Per cui la polizia municipale si è postata davanti alla scuola finché non li ha beccati tutti e 3 e hanno iniziato il percorso. In questo caso, per esempio, non sono stati inseriti tutti all'interno di Asai, ma uno di questi ragazzi giocava a calcio e quindi è stato inserito in un gruppo in cui si faceva del calcio e dove è stato inserito con dei ruoli diversi, non soltanto giocava a calcio, ma aiutava per esempio a fare l'arbitro. Voi non avete idea di cosa vuol dire per questi ragazzi dover essere quello che va a rispettare le regole. Cambia completamente la loro prospettiva. Un conto è doverle rispettare, un conto dovrà essere quello che le fa rispettare.
Se sono capace, ecco. Sì, ad esempio questi ragazzi abbiamo appena fatto la ricomposizione alla presenza di 2 rappresentanti dell'AMIAT che sono venuti perché diciamo quelli danneggiati erano loro e loro ovviamente hanno raccontato tutto quello che hanno fatto e hanno chiesto anche scusa. Scusa all'AMIAT, poi di solito di rito si chiede scusa anche ai genitori perché i genitori vi assicuro che quando si vedono arrivare la notifica hanno abbastanza un bel magone, non si aspettano insomma che possa succedere questa cosa ai loro figli. E i rappresentanti dell'AMIAT sono anche loro intervenuti, insomma è andato tutto bene. sottolineerei la fatica che fanno i ragazzi a 14 anni, questi erano proprio piccolini, di chiedere scusa. La parola scusa è una cosa, è un qualcosa che veramente gli fa fare un grosso sforzo, ma di fronte a tutti noi, a tutti gli adulti che li hanno seguiti e che insomma non li stanno giudicando, sono in grado di chiedere scusa. Mi è capitato di avere un ragazzo, dei primi proprio, che era seduta su una sedia con dei braccioli e ha consumato i braccioli, ma quello scusa non gli è proprio riuscito, ma era sicuramente pentito di quello che aveva fatto. In questo caso lui faceva una scuola professionale insieme a altri compagni. Un giorno ha portato a casa un cacciavite, l'altro giorno un tester, l'altro giorno a un certo punto mancava il materiale e i professori si sono resi conto che stava succedendo qualcosa. Un altro fatto che vi vogliamo raccontare è quello di due ragazzi che pomeriggio di noia sono saliti sul parcheggio superiore delle gru, quindi proprio qui a Torino, e non sapevano tanto bene cosa fare, hanno cominciato a prendere dei calcinacci, delle pietroline, e di buttarle sotto sulla testa delle persone che entravano, insomma, in questo modo. Questo perché ve lo raccontiamo? Perché è importante pensare che non si tratta solo di una restituzione, va bene, ho fatto un guaio, ora tiro fuori meglio di me, cerco di rimediare, eccetera. Ma questo modo di lavorare viene definito generativo, perché da una cosa ne possono nascere anche altre. Allora, conosciamo questi due ragazzi, sono grandini, sono sui 16 anni, insomma, fanno già o seconda o terza superiore. E il primo mi dice immediatamente, faceva il Grassi, e dice: vengo il sabato perché io gli altri giorni devo studiare, e quindi non mi rompete dei pomeriggi perché io ho bisogno di studiare. Fanno un percorso splendido in ASAI di qualche mese, ma con loro si concorda una cosa diversa. Innanzitutto andiamo a parlare col direttore delle gru, perché è la parte lesa, il quale la prima frase che ci dice: io quei due, eccetera, non li voglio più vedere. Questa è la prima frase, ma siamo molto fortunati perché la moglie del direttore delle gru, io adesso non so se è ancora lui, ma comunque sua moglie è un'insegnante, e quindi la cosa comincia a lavorare, l'idea del progetto, eccetera. A questo punto si comincia a pensare di fare un percorso che possa in qualche modo restituire proprio dove è stato danneggiato, perché comunque un episodio del genere fa anche un danno d'immagine per un supermercato, un ipermercato, dove tutto deve sempre funzionare alla perfezione, insomma. E allora si comincia a valutare l'ambiente, le gru. E cosa succede alle gru quando, se vi capita di andare in qualsiasi centro commerciale della cintura di Torino, che in particolare il sabato, ma comunque anche durante la settimana, arrivano questi adolescenti che si spiaggiano proprio come le balene, no? Si spiaggiano nella zona del McDonald's o alle fontane, eccetera, e nessuno passa più lì in mezzo, perché non è possibile né scavalcarli e neanche passare in mezzo vuol dire anche essere oggetto, no? Di commenti, eccetera, quindi si gira dall'altra parte. Quindi questi ragazzi nulla facenti creavano praticamente un problema. Allora il direttore delle gru incomincia a dire: va bene, d'accordo, allora voi di ASAI venite qui il sabato pomeriggio e mi aiutate a risolvere questa situazione. Si è inventata quella che non è l'educativa di strada, quella degli educatori che vanno in strada e raccolgono i ragazzini a rischio, ma un'educativa di galleria l'abbiamo chiamata. E quindi si è preparato, proprio predisposto un laboratorio dove si facevano murales, si suonavano canzoni rap, si inventavano, ecco, io non sono molto della materia, ma insomma si facevano canzoni rap. E quindi i ragazzi incominciavano dall'essere sdraiati o buttati da qualche parte in qualche bar a avvicinarsi e a trovare interesse per questo. Quindi c'è stato proprio un lavoro di rete. direte che per i ragazzi che sono venuti, che avevano buttato giù i calcinacci, che avevano fatto un pezzo di percorso con noi, l'altro pezzo di percorso l'hanno fatto alle Gru, dove c'è un laboratorio per bambini che si chiama Gru City, e quindi si sono occupati dei bambini di questo laboratorio. Quindi questo è stato molto bello, perché ha creato un lavoro anche di collaborazione in un ambiente dove noi che ci occupiamo dei disperati non saremmo mai andati, tutto sommato, ma disperati sono anche i quattordicenni con lo zaino firmato, ma che comunque hanno del vuoto, no? E che cercano qualcosa. Quindi questa è stata un'esperienza interessante, che ci fa anche ragionare un po'. Prima abbiamo parlato di famiglie accoglienti, a me è venuto da dire: noi abbiamo bisogno di associazioni accoglienti, nel senso che questo percorso è utile, ci crediamo, se no non ci faremmo le ore che facciamo in quanto volontarie, eccetera. Però sarebbe molto bello che questi percorsi venissero fatti nel territorio del ragazzo. Noi all'epoca abbiamo cominciato con 5 sedi in Torino e si riuscivano a collocare abbastanza vicino a casa, ma non è un abbastanza vicino a casa perché così è comodo, è perché così sei nel tuo territorio, puoi anche trovarci qualche compagno in quel posto lì e farti qualche amico che poi continua. E purtroppo non è sempre possibile. Noi vengono ragazzi che frequentano le scuole a Torino, quindi se il reato è fatto a Torino può entrare in questo progetto, ma magari abitano nella cintura. E quindi la territorialità, secondo me, sarebbe quel pezzo in più che aiuterebbe a rendere più radicati i percorsi, no? Che poi possono appunto essere più, io parlo proprio di generativi, nel senso che poi possono creare delle nuove amicizie, delle nuove, anche proprio delle nuove relazioni. Tant'è che i nostri percorsi, diceva prima Francesca, sono anche quelli che noi insistiamo perché i ragazzi facciano il percorso da solo. Allora, da solo cosa vuol dire? Di solito se si fa il bulletto ci sono sempre 2 o 3 amici che danno forza, no? E allora no. Una delle caratteristiche è l'autonomia. Tu andrai in questa sede il giovedì in questo orario, il tuo compagno andrà in quest'altra un altro giorno, o se nella stessa sede ma in giorni diversi. Perché? Perché sempre parliamo di adolescenza, dove il gruppo è così fondamentale. Il proporsi individualmente mi permette di non essere legato a delle dinamiche che io comunque metto in atto quando sono con i miei compagni. E quindi incomincio a imparare a camminare da solo. Quindi l'autonomia è la prima cosa, il senso di responsabilità ve l'ho raccontato. È bello vedere, è una cosa che i ragazzi che ti raccontano poi che ma lui non sapeva fare le divisioni, allora io ho cercato di capire come spiegargliele, cioè il lavoro che dovrebbe fare l'insegnante, che magari lo fa, non voglio dire, ma imparare a trovare le parole giuste per spiegare una cosa a un bambino non è poi così scontato per un 14-15 anni, insomma. Però succede, ci provo, vado a casa, ecco, uno diceva ho incominciato ad andare a casa e pensarci ancora. Quindi ecco come si muovono le cose dentro. E ovviamente poi l'altra componente è anche l'ascolto, cioè spesso arrivano dicendo: ma io non ho fatto niente, ero lì per caso, stavo per andarmene via e hanno beccato anche me. Perché questo è il meccanismo. Qualche volta lo è anche da parte dei genitori, nel senso che mio figlio era lì per caso, insomma. E poi pian pianino si parla, insomma, che anche l'essere lì per caso ma non fare niente è anche qualcosa, è anche un pezzo di responsabilità. E quindi si lavora, ma il sentirsi comunque ascoltato è per loro fondamentale. Io dico sempre che per i ragazzi di adesso il maggior bisogno è proprio quello, l'ascolto. Per i ragazzi, quelli che hanno fatto impazzire la prof, sono partiti proprio dicendo Quando la dovrò rincontrare, sentiamo che cosa ha da dire. E gli ho detto, no, non funziona mica così. Siete voi che avete qualcosa da dire alla professoressa. Cioè di questo porsi come io sono al centro dell'universo. Io sono un ragazzo, posso essere giustificato di tutto. È l'adulto che deve essere. È vero, è l'adulto, ma effettivamente questa prof che subito... chiuso l'anno è tornata a casa sua in Sicilia, adesso è ritornata, fa un pezzo di orario in quella scuola lì dove ci sono loro e un pezzo di orario in un'altra scuola e non vi possiamo raccontare di com'è la ricomposizione, ma verrà e sarà il 22, vero mi pare? 21, così e ci auguriamo insomma che questa parola scusa venga fuori, insomma, da qualcuno sì, da qualcun altro non ne sono sicurissima, ma insomma speriamo bene. Ok, ma io direi che possiamo, abbiamo ancora qualcosa? Bene. Cosa? Sì, ne approfitto solo per questa domanda. Insuccessi. Allora, noi non abbiamo fatto un vero e proprio follow-up, non lo riusciamo a fare. Non è che dopo 2 anni telefoniamo, allora cosa fai? Stai studiando, stai lavorando? Non ne abbiamo le forze, ma comunque così. Io posso dire di ragazzi che non l'hanno portato a termine il percorso, ma vi assicuro che sono l'1%, il 2%, cioè ragazzi che erano in una situazione così critica per cui non c'era proprio nessun supporto. Questa domanda mi aiuta un po' a spiegare cosa dicevo all'inizio, cioè la Baldelli diceva tutti dovrebbero partecipare, ma esiste qualche condizione minima. Che ci sia almeno un genitore dietro che ci creda, perché possono essere due e stiamo benissimo, ma a volte di genitore ce n'è solo uno, però che deve essere convinto. Da un lato il genitore è convinto perché dice A, non mi devo pagare l'avvocato, B, lì dentro impara sicuramente qualcosa di più e quindi già sono... Però poi è la continuità e chiedere a casa cosa hai fatto, cioè e sostenerli in questo percorso. E di solito il genitore, anche perché il tutor ha il compito di seguire il ragazzo, ma di seguire anche il genitore, sostiene questo lavoro, insomma. Quindi gli insuccessi nel percorso no, perché arriviamo anche a... ci è capitato, scusate se mi metto a parlare, però datemi dei tempi perché 10 anni di questo lavoro, di 2 ragazzi che avevano bullizzato un altro. Verso la fine del percorso arrivano, mettono il braccio sulla spalla del compagno e dice adesso ho finito il percorso, ora posso ricominciare. Perché lui ovviamente l'ha detto, l'ha comunicato e questi si sono fatti un altro pezzo di percorso dicendo ma scusami, ma per quale motivo vai a dire queste cose? Poi 2 ragazzini che... io dico sempre bravi, ma devo chiudermi la bocca, cioè comunque ragazzi ingenui da questo punto di vista. Però insomma, così, ma sono 2, cioè la maggior parte arriva alla fine, arriva la ricomposizione, ma perché c'è un'accoglienza intorno. In ASAI ci sono gli educatori, ci siamo noi come tutor e poi si lavora intorno. Qualche volta ci siamo trovati ad andare al tavolo con i servizi sociali che seguivano la famiglia, a un consiglio di classe insieme agli insegnanti, cioè si deve lavorare insieme, il territorio, no? Tutto il territorio, tutta la comunità che si deve prendere carico. Io direi che a questo punto possiamo, abbiamo preso abbastanza.